Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette undici minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, avremo una puntata quasi tutta dedicata ai temi italiani, diciamo, da un lato per cercare di capire, che cosa stia, quale sia l'orientamento del governo in tema di manovra finanziaria, perché ci sono state varie dichiarazioni oggi del ministro Giorgetti e anche della Presidente del Consiglio. Allora, da quello che si capisce, al di là del fatto che la Presidente del Consiglio ha detto che non vi saranno nuove tasse, da quello che si capisce, i due temi ancora molto molto così non chiari sono la revisione delle rendite catastali per chi ha utilizzato i lavori dei bonus dell'edilizia. Allora, io cito quello che ha detto Giorgetti, che dice sostanzialmente si faranno i controlli sulle regole che già ci sono. La revisione dei valori del catasto si è usati i bonus dell'edilizia. Ora, quella, la dichiarazione di ieri. Però oggi Giorgetti ha richiarito, attenzione, chi ristruttura è obbligato ad aggiornare il catasto. Non si fa un aggiornamento, di fare un aggiornamento a valore di mercato, ma si tratta semplicemente di andare a cercare le case fantasma e soprattutto precisare una norma della scorsa legge di bilancio che chi fa ristrutturazione dell'edilizia è tenuto ad aggiornare i valori catastali. Se fosse così, allora dice Confedilizia, la situazione è già chiusa, si tratta semplicemente di fare verifiche su una legge, un obbligo di legge già esistente da questo punto di vista. Infatti le variazioni catastali vanno comunque comunicate al termine di tutte le ristrutturazioni. Questo già da prima, la conclusione del cantiere, il direttore dei lavori deve depositare in comune la pratica edilizia e poi prova dell'avvenuta presentazione della variazione catastale. Vabbè. Il termine di questa operazione è di 30 giorni alla fine dei lavori, però proprio perché con questo documento non viene sempre fatto e c'era di mezzo in questi anni i vari bonus, facciate, super bonus e quant'altro, già con la legge di bilancio dell'anno scorso era stata introdotta una norma in base alla quale l'Agenzia delle Entrate andava a verificare per gli immobili dove è stato ottenuto super bonus se era stata presentata la dichiarazione di valore di variazione catastale anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti del catasto dei fabbricati. Ora, in linea di principio molti dei lavori di super bonus non comportano l'obbligo di effettuare le variazioni della rendita. Perché? Perché l'obbligo c'è se aumenta il numero di vani o quando viene incrementata la volumetria. Però se anche in assenza di queste condizioni viene aumentato il valore complessivo dell'immobile di almeno il 15%, devi adeguare la rendita catastale. E questo è il caso per esempio del cappotto termico, cioè anche se non hai aumentato i vani e la volumetria, se il valore dell'immobile aumenta di valore, appunto perché hai fatto per esempio il cappotto termico ed è un valore superiore al 15%, devi aggiornare il catasto. Detto questo, ripeto, ci sono due elementi. Da un lato, se è solo un andare a controllare che venga applicata la legge già prevista, quindi i controlli sulle case inesistenti o sugli adeguamenti di quello che hanno avuto il super bonus, ha ragione a mio avviso Confedilizia, il caso è chiuso. Se il ministro si riferisce alle proprietà ad oggi non censite, ai valori catastali rivisti per quegli immobili che hanno conseguito un miglioramento strutturale a seguito di interventi di riqualificazione finanziati, se le cose stanno così il caso è chiuso, perché cercare le case fantasma e verificare che chi ha fatto i lavori abbia aggiornato i dati catastali sono nell'attività ordinaria, quindi, dice la stessa Confedilizia, che poi avremo ospite, non cambia niente, cioè il ministro ha invitato ad andare avanti con i controlli. C'è poi un altro tema però che sottolinea l'ANCE. L'ANCE è un po' più scettica, dice: sulle rendite catastali non sappiamo dov'è la verità. Però, dice l'ANCE, l'associazione dei costruttori, attenzione, anche un aggiornamento delle rendite catastali andrebbe a agire sull'IMU, cioè pagheresti un'IMU più alta. Ora, l'IMU va ai comuni, quindi si chiede l'ANCE, ma che effetto avrebbe sulla manovra, visto che devono essere trovati circa 4, 5, 6, adesso stiamo cercando di capire, finché non c'è la NADEF, miliardi di euro. A meno che, ma questa è una malizia mia, un eventuale maggiore introito da parte dei comuni tramite l'IMU, l'IMU più alta per i valori catastali più alti, va sicuramente ai comuni, ma non permette al governo di fare minor trasferimenti da Roma ai comuni, su cui i comuni italiani sono già molto molto preoccupati. La Lega ha detto: nessuna stangata sulla casa, Forza Italia, case e famiglie già abbastanza colpite. Invece Osnato di Fratelli d'Italia: giusto l'aggiornamento catastale per i bonus, ma ripeto, se questa seconda versione c'è già, non è una cosa, già legge dalla finanziaria dell'anno scorso. E poi l'altro tema su cui investigheremo è le accise. Anche qui io non ho capito, Giorgetti ha solo chiarito che l'intervento sulle accise non riguarderà l'autotrasporto, ma ha detto che sulle accise del carburante abbiamo scritto allineamento, significa che ci saranno diminuzioni di quelle sulla benzina e un aumento di quelle sul gasolio. Però anche qui il tema è una diminuzione delle accise sulla benzina, è un aumento sul gasolio, sul diesel, a somma zero? Oppure, allora perché lo fai? Onestamente, cioè, va bene per un allineamento. Oppure è un allineamento che porta dei soldi in più alle casse dello Stato, allora si capisce perché lo fai, però va detto, nel senso che in questo modo non si capisce se un calo sostanzialmente che a somma zero tra quanto calerà la benzina e quanto metteranno le accise dei carburanti. E anche di questo parleremo, perché tra l'altro c'è un simulatore sul sito del Sole 24 Ore che riporta poi quello della Gazzetta Ufficiale, che permette già di calcolare quale sarebbe l'aumento. Se per esempio a Roma-Milano, se tu passi di un passaggio di una classe, aumentano le rendite catastali dal 16 al 18%. Se i lavori fatti ti fanno salire di due classi, aumenta il valore catastale del 30%. Un'abitazione a Roma di classe popolare, la classe più bassa, A4, con 6 vani, ha una rendita di livello base di 759 euro, arriverebbe a 883 euro con una classe in più, più 16%, e a 1038 euro con due classi. La stessa abitazione a Milano, A4, classe, però appunto livello A classe, di livello A4 con 6 vani, passerebbe da 604 euro a 712 con il passaggio di una classe, e invece da 604 a 836 euro col passaggio di due classi. Però ripeto, non ho capito, meglio, le ultime cose dette da Giorgetti vanno nella direzione di dire: andiamo avanti a controllare le case fantasma, e che chi ha utilizzato soldi pubblici abbia adeguato il suo valore catastale, che mi sembra una cosa buona e giusta, ed era già prevista dalla legge. Non butta un euro in più però sta roba, nel senso che anche qualora tu riuscissi, i soldi li prenderebbero i comuni. Così come non ho capito quanto gettito arriverebbe dalla revisione delle accise. Di questo parleremo anche di un altro tema sempre sull'Italia, che riguarda da un lato i prestiti, perché oggi c'è un dato di Banca d'Italia, i prestiti sono ancora in calo, e il TAEG italiano resta superiore sia alla media dell'area euro che alla Francia e la Germania, ma c'è anche un aumento del credito al consumo. Il TAEG sulle nuove operazioni ad agosto ha toccato il 10,5% contro l'8,55% dell'area euro, il 6,82% della Francia e l'8,27% della Germania. Ora, sul versamento c'è un rincaro anche delle condizioni di finanziamento sui mutui, dal 3,94% di luglio al 4,10% nel mese di agosto. Questo è strano perché è un caso solo italiano, perché il TAEG è continuato a calare sia in Francia che in Germania. E ne parleremo perché la denuncia arriva dalla First CISL e poi il potere d'acquisto degli italiani, l'avevo già annunciato ieri. Abbiamo sostanzialmente, secondo le stime di Prometeia, un calo del 10% del potere d'acquisto dal 2019, cioè dal pre-crisi, ad adesso, quindi dal pre-crisi pandemica ovviamente. In realtà il dato è un po' diverso, dall'inizio del 2021, però insomma, possiamo dire dalla fine quasi della prima parte proprio dura, ad oggi i salari sono cresciuti dell'1,2% contro il più 3,3% dell'area euro, e in termini reali, cioè quindi al netto dell'inflazione, si sono ridotti del 10% rispetto al pre-crisi, pur registrando un recupero nel primo trimestre 2024, visto che i salari sono cresciuti più dell'inflazione. Questo emerge dal dato monitor di Legacoop con Prometeia, e andremo a parlarne nell'ultima parte del programma, puntata molto densa. Andiamo rapidamente con le altre notizie in breve. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e sul canale 246 del digitale terrestre. Allora, di nuovo forte nervosismo sulle borse asiatiche oggi. Shanghai ha chiuso un meno 6,60, Shenzhen un meno 8,65%. Ieri avevano fatto dei grandi recuperi, ma attenzione, le borse asiatiche sono da inizio anno non sono messe bene. Questo perché non è arrivato l'annuncio di nuovi stimoli sull'economia cinese. Questo ha deluso gli investitori, crollo pesante sia a Shanghai che a Shenzhen, mentre Hong Kong, che già aveva incamerato cali ieri, ha perso tra virgolette solo l'1,5%. Le borse europee: Parigi più 0,60, Francoforte più 1 e ancora l'America, Nasdaq più 0,40, Standard & Poor's più 0,40, Dow Jones più 0,70%, Londra guadagna 0,5 punto percentuale, così come Milano più 0,57%. Certo che pesa anche sull'Europa il taglio delle stime ufficialmente operato adesso dal governo tedesco. È recessione anche nel 2024, perché a questo punto sarà meno 0,2 rispetto a una crescita del più 0,3. E ricordo che la Germania ha fatto meno 0,3% l'anno scorso, farà a questo punto meno 0,2% e la crescita dovrebbe arrivare l'anno prossimo con un più 1,1%. Per quello che riguarda, dicevo, Piazza Affari, allora c'è un rimbalzo oggi di Stellantis più 1,97% e anche di ST Microelectronics. Il lusso recupera qualcosa di nuovo, più 1,22% Moncler, più 1 Campari, se vogliamo inserirlo nel lusso, e comunque avrei sentito delle varie tensioni cinesi. Però se Moncler guadagna l'1,30, segnalo che altri titoli, penso Brunello Cucinelli, sono invariati. Cioè, si scommette sempre che queste misure cinesi possono far ripartire i consumi interni. Io ricordo l'analisi del professor Noci, che diceva: guardate, è metadone per un'economia e non servirà a niente, perché se il cavallo non vuole bere l'acqua non la beve. Questi aiuti, questi 280 miliardi di maggiori crediti dati alle banche, più l'abbassamento dei tassi, serviranno solo, diciamo, a produrre di più e a esportare di più, perché in questo momento il consumatore cinese è molto molto scettico e molto molto prudente per le scottature prese sul mercato immobiliare. Comunque bene anche Pirelli più 1,30, Telecom più 1,30, Iveco più 1,20, Prismian più 1 come banco BPM. Negativa invece Eni dello 0,30, Diasonic dello 0,90, Amplifon dell'1,20%, e quindi andiamo sugli altri mercati. Petrolio e gas, allora il petrolio è in calo di nuovo, un altro 2%, torna a $72 il WTI e a $76 il Brent. Sono ancora in salita invece i prezzi dei carburanti perché risentono degli aumenti dei giorni scorsi. La benzina in modalità SEF è 1,749 euro al litro, il gasolio 1,635 euro. Il gas è a €38 ad Amsterdam, un anno fa era a 54, l'elettricità è a 112, un anno fa era a 128. E sul tema energia segnalo due dichiarazioni. Una di Mario Draghi, che è intervenuto all'evento International Energy Agency a Parigi, ha detto l'Europa deve restare ambiziosa sugli obiettivi climatici, perché abbiamo deciso di cominciare questa lotta contro il cambiamento climatico molti anni fa, e quello che è successo da allora ci ha dimostrato che il costo del cambiamento climatico è più alto del costo che dobbiamo sostenere per combatterlo. Poi ha detto attenzione, l'Europa è il maggiore importatore di gas al mondo, ma non agiamo assieme, ogni paese agisce per conto proprio, questo limita il potere contrattuale europeo, dovrebbero esserci acquisti in comune. Ora, per quello che riguarda invece i casi di casa nostra, il ministro Pichetto Frattini invece ha detto che ai primi del 2025, quindi l'anno prossimo, arriverà il disegno di legge sul nucleare, perché la commissione giuridica nominata dal ministero e guidata dal giurista Giovanni Guzzetta entro la fine del 2024 presenterà una bozza di legge delega per dare un quadro normativo al settore. E poi Pichetto Frattini ha ricordato che il nucleare è molto più economico di altre fonti di energia e che l'idea è anche quella di ammodernare le strutture esistenti per il deposito delle scorie nucleari e eventualmente ampliandole anche nell'ottica del rientro dall'estero dei rifiuti di altre attività. E poi il ministero ha lanciato con un nuovo decreto per sostenere con un importo complessivo di 1,062 miliardi le imprese per realizzare interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili e interventi per incrementare la capacità di rete. Viene avviato così il progetto per attivare gli investimenti del PNRR per la transizione verde digitale PNRIC. Su questo devo dire una cosa, c'è un articolo interessante del Sole 24 Ore, poi l'ufficio parlamentare di bilancio ha detto no, in realtà i dati sono vecchi sul PNRR, però segnalo che il Sole 24 Ore oggi fa notare come la spesa effettiva al 2 ottobre sia sul totale dei 43 miliardi programmati, 44 miliardi, sia ferma a 9 miliardi, cioè il 20% del totale. Nello specifico, digitalizzazione ha speso solo il 15% di quello programmato, Rivoluzione Verde ha speso solo il 10% di quello programmato, l'infrastruttura, quella messa meglio, ha speso il 33,6% di quello programmato, bene anche l'istruzione e ricerca ha speso il 35% di quello programmato, inclusione e coesione al 14%, salute solo al 22% della spesa programmata. L'ufficio parlamentare di bilancio ha detto i dati riguardando anche i dati, perché c'è stata una modifica, sapete, nelle destinazioni del PNRR, rimodulazione, dice attenzione, i dati utilizzati sono precedenti alla rimodulazione del piano. Sì. Mi permetto di comunicare all'ufficio parlamentare di bilancio che cambia poco e sono stati rimodulati alcune voci di spesa, ma cambia poco, cioè noi continuiamo a vedere che le infrastrutture e l'istruzione e ricerca sono quelle che hanno, diciamo, un livello mediamente accettabile del 33-35%, tutto il resto è indietro. Anche perché, qui aggiungo invece un'altra nota, se il governo non cambia Industria 5.0, dove ci sono 6 miliardi e passa a disposizione, e non lo snellisce, perché rispetto a 4.0 che era in automatico, investivi in macchinari per la digitalizzazione, facevi investimento per digitalizzazione in automatico, andavi al 140 o al 240% di detrazione. Qui ci sono 16 passaggi e via libera, perché devi dimostrare, siccome c'è dentro anche la parte ambientale, devi dimostrare l'effetto sul, diciamo, sull'impatto ambientale del tuo investimento. Il tiraggio in questo momento, gli ultimi dati che abbiamo, è di 80 milioni di euro su 6 miliardi a disposizione. Vuol dire che non sta chiedendo nessuno. E quello che ci raccontava, per esempio, se non ricordo male, il direttore del centro studio di Confindustria, è che le imprese stanno facendo investimenti in macchinari al di là dell'utilizzo del 5.0, perché sono un po' ripartiti, perché non possono più aspettare. Allora, magari per spendere i soldi del PNRR e dare un impulso anche all'attività di impresa, magari si può pensare di rivedere, semplificandola, la norma di Industria 5.0. Torniamo alle notizie, oggi è molto lunga la pagina, torniamo alle notizie invece che riguardano l'energia, ancora per ascoltare il... questa mattina era ospite di 24 mattino il presidente della regione toscana Giani, che ha detto no a proroga su Piombino, ci sentiamo presi in giro dal governo perché sul rigassificatore di Piombino quindi dice Giani il rigassificatore non necessariamente deve andare in Liguria, ma non voglio vedere ping pong Liguria-Toscana.
Innanzitutto dico che il rigassificatore non necessariamente deve andare in Liguria e conseguentemente non voglio vedere il ping pong fra la Liguria e la Toscana. Sono 20 le regioni italiane e i rigassificatori in Italia sono 5. Noi abbiamo detto 3 anni, dopo 3 anni nella ordinanza che io ho fatto il rigassificatore deve essere collocato in altro luogo invece che Liguria. Io sono stato già preso in giro una volta sul rigassificatore Piombino. Quando noi l'abbiamo collocato, e io per collocarlo ho dovuto anche fronteggiare proteste di piazza in cui venivo additato con la scritta Wanted da 3-4 mila persone, però sentivo che quello era un'esigenza del nostro paese. E ho fatto bene, perché effettivamente le ho detto i risultati di tutto questo nel contesto del fatto che un anno e mezzo che è lì nessun problema l'ha suscitato, tutto sta procedendo regolarmente, i traghetti verso l'isola d'Elba stanno andando, nessun dato di inquinamento è stato rilevato. Però quando ho fatto quella scelta avevo il presupposto che sì, mi veniva detto da Roma che sarebbero state realizzate quelle contropartite per la popolazione, per la città, sono state realizzate ben poche, quindi io non mi metto nemmeno a discutere della proroga con chi, in questo caso il governo nazionale, queste contropartite per il territorio ha detto ve le diamo e poi non ce l'ha data.
Così Gianni, adesso abbiamo anche ancora qualche notizia in breve, poi andiamo subito al primo tema e quindi mi riferisco all'andamento dei mutui e dei tassi praticati in Italia. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
minuti, dunque moltissimi di voi mi hanno scritto al 349-238-6666 facendo notare che, guardate, per me questa roba del catasto al momento è un casino, non ci sto capendo moltissimo, perché molti mi hanno anche detto guardi che siccome molti lavori, non tutti, sappiamo che alcuni hanno fatto le seconde case al mare, ma erano sulla prima casa, non getterebbe neanche IMU. Beh, è ovvio, lì l'IMU non c'è sulla prima casa. Altri mi fanno notare, sì, vi sarebbe però un ingresso per la parte, diciamo, di pratica burocratica, di soldi anche per lo Stato. Ma ragazzi, non ho capito se Giorgetti lo abbia semplicemente detto faremo applicare la legge che già esiste. È verissimo che non getta IMU sulla prima casa. Allora, Due note ancora, dura la replica di Ursula von der Leyen a questo intervento a mio avviso delirante di Orban. Von der Leyen dice: l'Ungheria sta aprendo le porte ai russi e cinesi senza controlli aggiuntivi e rappresenta un rischio per tutta l'Unione Europea. Come può l'Ungheria consentire a forze di polizia cinesi di operare? E poi l'Ungheria va in direzione contraria al mercato dell'Unione Europea. Noi vogliamo invece attrarre le imprese, e se invece un governo che le colpisce con ispezioni a sorpresa aiuta con fondi pubblici solo pochi soggetti, va nella direzione contraria. Ma secondo me l'Ungheria non dovrebbe proprio stare nell'Unione Europea, io non so, cioè, siccome a Orban non gli piace, questo l'abbiamo capito tutti, escilo, vattene fuori, sta con Putin, sta con chi vuoi, sta con Xi Jinping, escila. Se invece sta qua a rompere le scatole, no? A firmare e a bloccare tutto quando c'è bisogno di un'unanimità, dice: guardate, questa Europa non ci piace, usciamo, certo che puoi. E nessuno si strapperebbe le vesti. L'Ungheria, vogliamo tutti bene agli ungheresi, alle ungheresi, ma ha un peso economico quasi insignificante, diciamo, nel panorama europeo, né? Dicevo della Germania, abbiamo detto, andiamo subito sull'Italia. Allora, non vado, ma ascolteremo poi le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giorgio Meloni, che dice: è falso che il governo voglia alzare le tasse. Per quello che riguarda PNRR ho già detto, devo i sindacati invece a Tavares, numero uno di Stellantis, hanno detto: vediamoci dopo lo sciopero, non l'11 ottobre. Stellantis annuncia che con un investimento di 17 milioni sarà realizzato un impianto biometano a Melfi. Buono il dato invece, qui cambiamo discorso, che arriva da Federalberghi. Ha un'occupazione record, ma non occupazione intesa come camere occupate, ma con 224.000 dipendenti fino all'anno scorso e fino a 315.000 nel mese di luglio. Benabobocca ha ricordato che nell'anno precedente alla pandemia, 2019, c'erano 210.000 lavoratori. Questo dimostra quanto l'industria del turismo abbia contribuito alla forte occupazione, al calo della disoccupazione, perché stiamo parlando in media di dai 30 ai 100.000 lavoratori in più della media del 2019. Allora, in tutto questo iniziamo a capire in che paese viviamo, perché abbiamo visto due tagli dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea. Ci dovrebbe essere, tante quello che dice il governatore della Bundesbank e della Banque de France un ulteriore taglio di un quarto di punto. Però l'effetto su quello che interessa gli ascoltatori, cioè quanto pago io il mutuo, quanto pago io i prestiti, e quindi l'effetto sul TAEG non si vede. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Orban è l'unico premier che vale qualcosa, gli altri solo servi degli Stati Uniti e della guerra fondaia NATO, dimenticandomi un dettaglio, chi se ne frega, che l'Ucraina non è stata invasa dalla NATO. Poi lei potrà stare sulle balle quanto vuole la NATO, ma non ha invaso Zelensky, non sta, e gli ucraini non stanno combattendo contro la NATO. Forse le è sfuggito qualche puntata, qualche GR, qualche TG, qualche giornale. Dopodiché, perché non trasferirsi lì? L'invito vale sempre. Vabbè, sentite. Fatemi salutare invece il segretario generale della First CISD, Riccardo Colombani. Buonasera.
Buonasera, grazie per l'invito.
Senta, voi oggi avete diffuso dei dati che veramente mi hanno lasciato un po' sorpreso. Al di là sul credito consumo, noi siamo alti, la media europea è del 18% sul totale di 19%, la media europea è dell'11% sul totale dei prestiti, noi siamo al 19%, e non è necessariamente un bel dato vedere crescere così tanto il credito al consumo, perché segnala molte volte un po' di difficoltà. Però la cosa che più mi ha sorpreso è un'altra: il TAEG, che ci serve a tutti per capire quanto ci costerà per chiedere un prestito. Allora, e nonostante i tagli della BCE, cioè noi abbiamo i tassi che sono uguali per tutti, però poi alcuni sono più uguali di altri, nel senso che noi abbiamo il TAEG sulle nuove operazioni ad agosto, ha toccato il 10,5% contro l'8,5% dell'area euro, il 6,80% della Francia e l'8,27% della Germania, cioè rispetto a un francese ballano 4 punti percentuali. E sul versante dei mutui ad agosto c'è stato un rincaro inatteso delle condizioni di finanziamento dal 3,94% di luglio al 4,10%. Allora, due domande: perché si è bloccata la discesa e perché abbiamo un TAEG che è così nettamente più alto degli altri paesi?
Allora, intanto sui mutui probabilmente dipende anche dalle scelte che fanno i mutuatari tra tasso variabile e tasso fisso. Quello è il tasso, il TAEG delle nuove operazioni ad agosto 2024 sono dati, come diceva lei, della Banca Centrale Europea, che noi utilizziamo per fare il confronto internazionale. Per quanto riguarda invece il credito del consumo, il TAEG è costantemente più alto, perché noi abbiamo iniziato a lavorare sul credito del consumo in termini di analisi a partire dal settembre dello scorso anno, e abbiamo verificato che dall'analisi che abbiamo fatto dal 2016 fino all'epoca, fino a giugno del 2023, i tassi si erano mantenuti costantemente più alti rispetto alla media dell'area euro, rispetto alla Germania, ma anche soprattutto rispetto alla Francia, come continua ad evidenziarsi proprio nel dato di agosto. Chiaramente lei ha rilevato che ci sono quasi 4 punti percentuali di differenza, e se vuole le do un dato supplementare. Il tasso nominale che viene preso a riferimento sul credito del consumo per l'Italia è l'8,80% contro la media dell'area euro del 7,76%, quindi quella differenza che c'è sul tasso annuo effettivo globale medio è in parte riferibile al tasso di interesse nominale, in parte riferita a tutte quelle spese e quelle commissioni che poi vanno a formare il tasso annuo effettivo globale medio. Questa è una situazione. L'altra cosa che dobbiamo secondo me sottolineare è che c'è una crescita costante dell'indebitamento. Lei l'ha rilevato in termini, ve l'abbiamo fatto anche noi, in termini certo, percentuali rispetto al totale dei prestiti. Bisogna dire all'onore del vero che l'indebitamento globale delle famiglie è più basso rispetto alla media dell'area del reddito. Ma quello che abbiamo verificato, quando abbiamo fatto l'analisi, cioè a partire da giugno del 2016, l'ammontare globale del credito al consumo corrispondeva più o meno a 107 miliardi. Siamo arrivati a oltre 165 miliardi. Quindi l'andamento è completamente decorrelato rispetto al totale degli altri prestiti, e lo stesso vale per i tassi. Se vuole le dico anche qualcosa con riferimento ai tassi, quando la BCE aveva tassi di politica monetaria negativi. Ecco, anche lì è molto interessante. Abbiamo avuto tassi negativi di politica monetaria, almeno era tale il deposit certo, facility, perché era meno 0,10 a giugno del 2011, è arrivata a meno 0,50 e l'abbiamo mantenuto tale fino a luglio del 2022. Ecco, dal 2016 abbiamo registrato un TAEG costantemente tra il 7,80, l'8, l'8,20, quindi è un andamento decorrelato rispetto al resto.
Sì, ecco, io vorrei capire perché, però se abbiate pazienza, cioè, noi continuiamo a guardare i tassi di interesse e dire attenzione, perché quando i tassi sono aumentati, Colombani, tutti quelli che avevano un mutuo a tasso variabile se lo sono visto aumentare, e poi certo, quelli con tasso fisso no. Ora mi scrivono molti ascoltatori, immagino che però abbiano il mutuo a tasso variabile, perché se c'è a tasso fisso non cambia niente, che non hanno visto nessun grande beneficio. Mi scrivono alcuni lavoratori di banca che dice: guarda, se lei lavorasse in banca capirebbe molto bene. Allora, invece che la polemica sugli extra profitti, che è molto delicata, perché capire cos'è un extra profitto ingiusto o invece merito delle attività di impresa è delicatissimo, non si può iniziare a fare un po' di moral suasion sulle banche e fare in modo che siano talmente rapide a abbassare i tassi come lo sono state ad alzarli quando sono cresciuti? Perché ho capito cosa mi scrivono gli ascoltatori che lavorano in banca e stanno uscendo adesso, che con un giochetto del genere sembra poco, ma marginare poco per centinaia di migliaia di clienti significa fare tanti tanti soldi. Dopo il traffico.
Focus Economia.
7:52 minuti. Allora, Colombani, anche lei sospetto, visto che insomma le banche le conosce bene, che ci sia una, diciamo, una grande e sospetta lentezza nell'abbassare il costo dei prestiti a partire dai mutui praticati, perché questo permette, è vero che magari sembra poco, ma moltiplicato per centinaia di migliaia di mutuatari o di persone che hanno contratto un prestito, fa tanti soldi.
Allora, c'è una vischiosità nel ribasso dei tassi di interesse, è per quello che prima ho sottolineato che non sono solamente le spese accessorie, ma anche il tasso annuale di partenza, che è più alto rispetto a quello della media dell'area dell'euro. Qui ci sono le banche, ma ci sono anche degli intermediari finanziari specializzati che erogano il credito al consumo, ma è evidente che tutte le banche si stanno orientando verso il credito al consumo perché consente di avere dei tassi di interesse più alti, di mantenere il margine di interesse sicuramente più elevato. Noi abbiamo posto attenzione proprio a questa materia per il motivo che lei sta sottolineando. Non ci sono evidenze di sovraindebitamento, questo tengo e lo voglio sottolineare. Servirebbero sicuramente più dati quindi su questa materia per poterne capire di più. Il fenomeno è contornato anche di questioni molto particolari come il buy now pay later, e quindi che non è un'erogazione, un finanziamento, ma si tratta in dilazione di pagamento, e anche quello è credito al consumo, che è difficile quindi registrare, è difficile evidenziare. È per questo che l'Europa si è mossa con una direttiva proprio sul credito al consumo. Il problema è che gli effetti si vedranno a partire dal 20 novembre del 2026.
Allora, e da qui io adesso cambio,
ancora oltre 2 anni.
Mancano 2 anni, comunque io cambio tema. Molti mi fanno notare che il TAEG delle operazioni è alto anche per via delle spese accessorie, le polizze assicurative abbinate, per carità. Guardate, sulla vischiosità io devo aggiungere un'altra cosa, perché ripeto, che vischiosità? Qui c'è una voglia di calare i tassi lentamente perché aumentano i tuoi guadagni, e dall'altro molti mi segnalano i conti correnti però non sono mai saliti a livelli, quindi la remunerazione sul conto corrente è pari a, non dico a zero, ma è quasi pari a zero. Hai dimenticato che per 5 anni i tassi sono stati sotto lo zero? No, non l'ho dimenticato, e non l'hanno dimenticato, come scrive un ascoltatore, i risparmiatori italiani che avevano i mutui a tasso variabile. Ho solo detto, invece che chiedere, parlare di extra profitti, che ripeto un tema quello sì molto delicato perché di difficile connotazione, sarebbe meglio andare a guardare e fare moral suggio sulle banche, perché vadano avanti rapidamente a adeguarsi a quello che dice la banca centrale, a quello che ha fatto la Banca Centrale Europea. Grazie Riccardo Colombani, andiamo su GR24, poi la manovra, quello che abbiamo capito e soprattutto quello che non abbiamo capito su rendite catastali da un lato e accise del diesel e gasolio dall'altro.
Focus Economia. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Sono state programmate azioni per rendere il sistema fiscale più efficiente, che concernono l'aggiornamento degli archivi catastali, che dovrà includere le proprietà ad oggi non censite e valori catastali rivisti per quegli immobili che hanno conseguito un miglioramento strutturale a seguito di interventi di riqualificazione finanziati in tutto o in parte da fondi pubblici. Ricordo che chi fa la ristrutturazione edilizia è tenuto, obbligato, ad aggiornare anche i dati catastali. Andremo a verificare se li hanno aggiornati o se non li hanno aggiornati. Se non li hanno aggiornati, si vede che ci saranno più risorse a beneficio anche dei comuni. Per quanto riguarda il gasolio, io ho visto tante ricostruzioni anche sui giornali. Noi abbiamo scritto allineamento delle accise, che è un obbligo che arriva da, diciamo così, da impegni europei rispetto ai sussidi ambientalmente dannosi. E quindi allineamento significa che probabilmente sarà una riduzione delle accise sulla benzina e un innalzamento su quella del gasolio, cercando di evitare contraccolpi per le categorie che il gasolio lo utilizzano per scopi professionali. Questo è un qualche cosa che è un obbligo che dobbiamo calare nella realtà e con gradualità.
Dunque, lei Leggo in queste ore alcune dichiarazioni fantasiose secondo le quali il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini. È falso. Questo lo facevano i governi di sinistra. Noi le tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite IVA. Allora voglio essere chiara ancora una volta: la cultura politica di questo governo è quella di ridurre le tasse, sostenere le famiglie e sostenere le imprese, non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini. Nonostante chiaramente dall'opposizione alcuni vorrebbero ad esempio l'introduzione di patrimoniali, di ulteriori imposte, noi resteremo fedeli al nostro impegno, che è lavorare per una manovra che rilanci l'economia, migliori la vita degli italiani senza chiedere loro nuovi sacrifici.
Minuti. Abbiamo ascoltato due dichiarazioni importanti. Una riguardava l'aggiornamento catastale per chi ha avuto i bonus per l'edilizia e per le case fantasma di ieri del ministro Giorgetti, l'altro sulle accise, l'allineamento delle accise. Ora, se tu portassi adesso il gasolio a livello della benzina sarebbero 3 miliardi in più di costi e 3 miliardi in più nelle casse dello Stato. Ma Giorgetti ha anche detto guardate, quello libererà risorse per i comuni, da che io capisco se vi saranno maggiori risorse per i comuni derivanti dall'IMU, il governo potrà fare meno trasferimenti da Stato, diciamo, dal centro verso i comuni. E Giorgia Meloni, che ha smentito oggi su un social l'ipotesi di aumentare le tasse. Faccio notare che comunque i soldi da qualche parte andranno trovati, perché abbiamo chiarito ieri che al momento ci sono, bisogna capire quello che esce dalla NADEF, ma più o meno tra i 5 e gli 8 miliardi che vanno recuperati o con tagli o con maggiori entrate. E è vero quello che mi scrivono molti di voi, che molte case sono la prima casa e l'IMU non si paga. Io non ci sto capendo molto, ho visto alcune dichiarazioni adesso le leggo perché le devo riprendere. I comuni italiani dicono sacrosanta la decisione sulle rente catastali, ma io sono d'accordissimo, il punto è che c'è già la legge. Sono coinvolti in questo ambito 500 immobili tra appartamenti e villette, tra l'altro dovrebbero pagare gli eventuali aumenti coloro che sono proprietari di seconda casa, dice la stessa ANCI, come comuni italiani, perché la prima casa non è tassata. Schlein dice Meloni mente al paese e introduce nuove tasse. Le regioni chiedono a Giorgetti a schillarci un incontro sui fondi regionali e poi c'è il leader dei Verdi, Bonelli, che dice 15 milioni di persone colpite da misure sui bonus. Però, ripeto, e chiedo lumi ai miei ospiti, che sono da un lato Dino Peso, editorialista del Sole 24 Ore. Dino, buonasera.
Buonasera Sebastiano.
Dall'altro il presidente Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. Buonasera presidente.
Buonasera.
Allora, senta, se io ho ben capito, perché qua restiamo sul catasto un attimo, è già previsto dalla legge che le variazioni catastali vadano comunicate al termine di tutte le ristrutturazioni. Il testo unico dell'edilizia, alla conclusione del cantiere, il direttore dei lavori deve depositare in comune, per chiudere la pratica edilizia, la prova dell'avvenuta presentazione della variazione catastale. Bon. Ha 30 giorni di tempo. Siccome questo adeguamento non viene sempre effettuato, già con la legge di bilancio dell'anno scorso, e visto che c'era tutto il tema dei bonus, facciate, bonus, super bonus, cappotti termici e quant'altro, il governo aveva introdotto una norma in base alla quale l'Agenzia delle Entrate va a verificare per gli immobili su cui è stato ottenuto il super bonus se sia stata presentata la dichiarazione di variazione catastale, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atto del catasto dei fabbricati. Ora, siccome è obbligatorio quando tu fare una variazione della renta catastale, quando aumenti il numero dei vani o quando incrementi la volumetria, però lo devi fare anche quando il valore dell'immobile è cresciuto grazie al tuo intervento di almeno il 15%, e questo può verificarsi per esempio quando tu hai fatto il cappotto termico, perché magari il valore della tua casa è cresciuto di più del 15%. La domanda è molto semplice, ma tutto questo era già previsto, quindi secondo lei il ministro Giorgetti che cosa ha ricordato?
il ministro Giorgetti ha chiarito soprattutto nella replica ieri sera che si trattava di appunto quello che lei abbia spiegato anche nella prima parte della trasmissione, sì, cioè di norme esistenti, sia quella sulle cosiddette case fantasma, ricordiamo anche quella, certo, tra l'altro la riforma fiscale prevede un impegno del governo, del Parlamento, no? Preso per legge ad intervenire per recuperare, ritrovare non si sa come persi gli immobili non censiti, sia è una cosa già esistente quella di da sempre, dal 94 almeno, fare tutto quello che ha ben spiegato, cioè dare all'Agenzia delle Entrate gli elementi su quello che si è fatto e poi l'Agenzia delle Entrate decide se c'è bisogno di cambiare categoria, classe, rendita catastale dell'immobile. In più, l'anno scorso è stata fatta una norma, a mio avviso anche inutile, poteva essere una direttiva interna all'agenzia, nella quale si dice: andate a controllare se in caso di interventi assistiti da superbonus, cioè ecobonus o sisma bonus, perché ricordiamo c'è anche il sisma bonus nell'ambito del super, certo, sia stata fatta quella comunicazione che è obbligatoria almeno dal 94. A quanto a me risulta, appunto, nulla di nuovo e solo magari una spinta, diciamo così, comunicativa e mediatica su questa esigenza di controlli sull'effettuazione di questi adempimenti. Se poi ci saranno altre norme le commenteremo.
Certo, ma scusi, quello che dicono gli ascoltatori, perché Giorgetti ieri parlava della manovra, che comunque il gettito sarebbe molto limitato perché riguarderebbe solo le seconde case, è corretto, no?
Non solo, sarebbe molto limitato anche perché intanto bisogna vedere quanti di questi
non l'hanno fatto.
No, quanti dico comportano poi delle variazioni tali da cambiare la rendita e quindi comportare un aumento di imposte, perché come diceva non necessariamente si hanno dei cambiamenti. E poi comunque insomma stiamo parlando, nel caso, lo si diceva prima, soprattutto dell'IMU e un pochino anche di imposte statali, ma un po' meno perché c'è per esempio l'imposta di registro in caso di compravendita, sì, certo, ma ci deve essere una compravendita. Quindi non vedo grandi effetti se non insomma una comunicazione su norme esistenti che si vuole particolarmente spingere.
Allora, intanto segnalo che sul sito del Sole 24 Ore è presente il simulatore che fa riferimento poi alla Gazzetta Ufficiale. Cosa vorrebbe dire aggiornare? Per esempio, un'abitazione popolare A4 della classe, una delle classi più basse, con 6 vani catastali a Roma, in zona censuaria 2, passerebbe da 759 a 883 se passa di una classe, o a 1038 se passa di due classi, ma deve già farlo, cioè quello che abbiamo chiarito, che la norma esiste già, non sarebbe un'introduzione di una nuova norma. E quindi un più 16% con un passaggio di una classe, un più 36% sulla rendita catastale. A Milano un'abitazione analoga passerebbe da 604 a 712 con il passaggio di una classe euro, a quindi più 18%, oppure 836 euro con il passaggio di due classi, circa 200 euro in più, 230 euro in più a Milano e circa 300 euro o meno, 290 euro in più su due classi a Roma. Prima del traffico però volevo interrogare Dino Pesole, perché Dino, adesso, al di là del fatto che dice il presidente Confedilizia, guardate, se è così è semplicemente ribadire che c'è una norma, che faremo i controlli. Il gettito non mi sembra una cosa enorme, c'è quella frase sui maggiori IMU per i comuni, ma insomma, secondo te che cosa è successo? Iniziamo dalla parte catastale.
Ma io credo che effettivamente abbia ragione il presidente Sfacciani Testa, cioè qui si è trattato, da quello che si capisce al momento, di una precisazione che il ministro ha letto in audizione, ha letto un documento sostanzialmente in cui si parla di aggiornamento degli archivi catastali. Non c'entra nulla, vedo che c'è un po' di confusione, un po' di polemica politica, qui non si sta parlando ovviamente di revisione del catasto, perché ricordo che questa è una vecchia
sì, figurati, non problema. Dico che Draghi cade su questo perché non cade su quello, ma insomma,
appunto,
dai.
Vabbè. Però Draghi ci aveva provato ed era finito con una decisione di prevedere, se non ricordo male, una mappatura degli immobili aggiornata senza i valori di mercato, quindi evidentemente la materia è sensibile. E quindi si è trattato di una precisazione su norme già esistenti, che secondo me va letta anche in funzione della reiterata polemica che il ministro Giorgetti sta facendo da sempre nei confronti del superbonus.
Sì, sì, ma io do ragione al 100% a Giorgetti. Penso che sarebbe anche giusto, e la norma c'è già, devi per forza fare una revisione catastale. Faccio però notare per coerenza che quando si tentò di dare un giro di vite ai vari bonus, ci provò Draghi, i partiti della maggioranza che sostenevano Draghi erano sostanzialmente contrari, a partire dalla Lega a cui appartiene Giorgetti. Io mi ricordo tutta la polemica sulle villette, escludere le villette, le monofamiliari, figurati, barricate. Quindi va bene, però a suo tempo non ci fu una maggioranza parlamentare per andare a stringere sui super bonus. Né ringraziare il presidente Confederizia Giorgio Spaziani Testa, vado sul traffico e poi resta con noi Dino, perché abbiamo sentito anche la parte sulle accise e poi vorrei capire che cosa tu hai capito su dove verranno presi i soldi per la manovra. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Minuti. Dunque c'è anche un ministro Giorgetti che oggi invece, il dato di ha detto siamo diventati una società signorile di massa, perché cresce il PIL pro capite ma non il PIL dell'Italia per via della parte demografica. Sentiamo questo passaggio perché è interessante.
Un paese come il nostro, che decresce in termini di numeri, perché noi perdiamo 300.000, 350.000, forse 400.000, non lo so, cittadini italiani ogni anno, non può immaginare una crescita dell'ordine del 3, 4, 5%. Stiamo diventando una società signorile di massa, in cui il PIL pro capite si cresce, perché il PIL pro capite continua a crescere, ma quello aggregato dell'Italia no. Cresce il PIL pro capite degli italiani, ma non quello dell'Italia. È una riflessione che io voglio fare qui, davanti a voi, in questa assemblea, perché è giusto farla. Perché quando andremo poi, tra qualche giorno, a fare delle scelte in materia di legge di bilancio, certamente, diciamo, di guardare lungo, guardare anche le nuove generazioni.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Vabbè, da questo punto di vista io sono d'accordo, oggi sono d'accordo con Giorgetti, che se va avanti così la demografia toccherà a Dino cambiare il PIL come indicatore, perché ti dirà sempre meno, e iniziare a guardare il PIL pro capite, perché se continuiamo a essere meno, tu però il PIL non riesci a farlo crescere, a meno che non abbia un grandissimo aumento della produttività dovuto magari all'intelligenza artificiale o alla digitalizzazione. Però se non hai questo grande salto di produttività avrai un PIL che cresce sempre meno, perché il contributo è minore, però poi pro capite per ogni singola testa sarà magari anche più alto. Detto questo, Dino, ieri con Gianni Trovati calcolavamo tra i 10 miliardi che deve mettere il governo per ridurre il deficit, i circa 14-15 che servono per rifinanziare taglio del cuneo, aliquote IRPEF, rinnovo del pubblico impiego, mancano circa 10, 8, 10, 12, non, finché non c'è la NADEF è impossibile saperlo. Tu hai capito, insomma, perché il governo dice niente aumento delle tasse, Giorgio Meloni oggi, però da qualche parte andranno trovati questi soldi?
Beh, certamente, da quello che emerge dal piano strutturale di bilancio, certamente il ministro Giorgetti ha anticipato che ci sarà un intervento, chiamiamolo in deficit, che poi sostanzialmente è la differenza, lo spieghiamo, tra il deficit programmatico e quello tendenziale. C'è una specie di cuscinetto, come viene definito tecnicamente, che ammonta a circa 9 miliardi. Quindi una parte sarà finanziata in deficit e questi saranno fondi che andranno sostanzialmente a finanziare la conferma della decontribuzione per i redditi fino a 35.000 euro, e per il resto è caccia alle risorse. C'è la parte di spending review, si parla di 2 miliardi, il ministro vorrebbe portarlo a 3, cioè tagli ai ministeri, ma dentro c'è pure la partita con gli enti locali. C'è una parte di nuove tasse che si stanno immaginando, c'è una trattativa in corso anche con l'ABI, con il mondo delle assicurazioni. Si è ipotizzato nei giorni scorsi che potesse, come dire, prendere le vesti di un addizionale IRES tra lo 0,5 e l'1% come forma di contributo delle imprese del mondo bancario e assicurativo. Questa è un'altra voce. Si è parlato anche del solito aumento dell'imposta sulle sigarette. Anche questa è un'altra. Quindi, come dire, si stanno mettendo a punto i vari addendi della manovra cercando di trovare una quadra, il che non è facile, anche perché ricordo che accanto al finanziamento delle misure che il governo si accinge prima a inserire nel documento programmatico di bilancio che va presentato a Bruxelles entro il 15 novembre, poi nella legge di bilancio, e lì si tratta anche di confermare l'impegno a ridurre la spesa, per, cioè comunque il deficit per 12 miliardi. Quindi sostanzialmente, come sempre per ogni manovra, si sta cercando di definire i vari addendi. Molte voci ancora sono da definire, ma certamente ci sarà un contributo da parte delle entrate. Si attende il gettito entro il 31 ottobre pure del concordato biennale, sì, certo. Come abbiamo visto è stato fortemente agevolato anche da questa ipotesi di sanatoria sugli anni precedenti, quindi anche quella potrebbe essere oggetto copertura, tenendo conto che ovviamente, poiché il governo è intenzionato a rendere strutturali le misure portanti della manovra di quest'anno, quindi la decontribuzione, il cuneo contributivo e la riduzione a 3 dell'aliquota IRPEF, qui ci vogliono coperture strutturali e non si può ricorrere a una tantum. Quindi anche qui insomma, la ricerca è complicata, come dire.
Allora, no, è chiaro, abbiamo capito che per il nervosismo che ha scatenato, ma non solo nell'opposizione, nella maggioranza, perché poi Giorgetti ha chiarito, insomma, sì, alla fine è stato così una bolla di sapone. Se, come abbiamo capito noi, Giorgetti ha solo ricordato che si andrà avanti con i controlli già previsti per vedere se tutti hanno fatto il passaggio di classe catastale e l'allineamento, se cali un po' l'accisa della benzina, aumenti un po' quella del diesel, non ho capito quanto porterà nelle casse dello Stato. Devo dire due cose invece nel ringraziare Dino Pesaro. La prima è che mi scrivono alcuni ascoltatori, dicono: guardi che però non è del tutto vero, perché se la tua classe passa da A7 a A8, cioè finisci nella classe del bene di lusso, e l'IMU la devi pagare se l'abitazione di lusso. Altri mi dicono: impariamo dalla Spagna. Oggi Sanchez ha ricordato la politica spagnola sull'immigrazione, che ha portato a grossi, secondo Sanchez, ha polemizzato anche con la Meloni, e ha detto vuole negare l'uso della SIM ai migranti, però Sanchez soprattutto ha detto: la crescita economica spagnola è collegata alla demografia e anche agli immigrati, e questo lo chiudo. Poi una notizia invece che riguarda l'intervento che ha fatto ieri Ettore Prandini, presidente della Coldiretti, molto, ha detto che faranno ricorso alla Corte di Giustizia Europea sulla legge, sul provvedimento, l'emendamento previsto dalla legge di chiudere produzione e vendita della cannabis light. Beh, è intervenuta la Commissione Europea, che ha detto: andremo a valutare la conformità delle misure dell'Italia con i trattati europei, perché che classifica i prodotti contenenti come principio attivo per uso farmaceutico l'olio di cannabidiolo per consumo orale derivato dalla cannabis. Insomma, l'Europa dice: attenzione, non può andare contro la conformità dei trattati europei, che è la linea di anche della Coldiretti. Grazie anche a Dino Pesole, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi, e parleremo finalmente anche del calo del potere d'acquisto degli italiani.